Buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Siete all'ascolto del martedì autogestito da femministe e lesbiche di Radio Onda Rossa. E come ogni martedì sera alle 20:15, questo è Mini Pimer. E come ogni ultimo martedì del mese, all'interno di Mini Pimer c'è un nuovo ciclo di trasmissioni che si intitola Trasformazioni Femministe. Diciamo, l'ultimo martedì del mese, quasi sempre, tranne a dicembre, abbiamo deciso a dicembre di anticipare, andiamo in onda il 10 dicembre, quindi la prossima puntata di Trasformazioni Femministe, ma in generale la regola è l'ultimo martedì del mese, anche se qui mi sgridavano. E dicevamo, questa è la seconda puntata di un ciclo di trasmissioni in cui approfittiamo delle competenze, delle esperienze di ricerca di alcune ospiti, amiche, compagne femministe che lavorano appunto su i femminismi in diverse parti del mondo e con una prospettiva intersezionale e postcoloniale. E la fortuna per questa sera è di avere due ospiti di tutto rispetto. Abbiamo negli studi di Radio Onda Rossa con noi questa sera Renata Pepicelli e Sabrina Marchetti per parlare insieme di femminismi nel mondo islamico tra libertà, tradizione e autodeterminazione. Allora, due parole sulle nostre ospiti, magari apriamo anche i loro microfoni e diamo loro il benvenuto. Renata Pepicelli è la nostra esperta di femminismo islamico, di femminismi nel mondo arabo-islamico. In questo momento è assegnista di ricerca all'Università di Bologna e da molti anni si occupa appunto di una lettura di genere delle e della politica nei paesi arabi e islamici. Ha pubblicato diversi volumi su questi temi, ricordo in particolare Femminismo islamico e Il velo nell'Islam, pubblicati rispettivamente nel 2010 e nel 2012 per Carocci. E insomma, con lei sicuramente avremo modo di approfondire appunto le lotte e le esperienze, le pratiche, le riflessioni teoriche delle femministe dei paesi arabi e islamici. E insieme a lei però un'altra voce che voglio presentare è quella di Sabrina Marchetti, che è in studio qui con noi per interagire e dialogare con Renata proprio dei temi che sono al centro della puntata di oggi. Ma insomma, ci tengo a anticiparvi che con lei invece ci dedicheremo in un'altra puntata di Trasformazioni Femministe, per l'esattezza quella di febbraio, a invece le battaglie per i diritti delle lavoratrici domestiche nel mondo. Allora, benvenute alle nostre ospiti, solo un attimo di musica per prendere fiato e poi cominciamo a fare qualche domanda a Renata, appunto per parlare della storia del femminismo arabo, una storia di cui in realtà sappiamo molto poco e che invece è una storia di un movimento femminista che è lunga appunto oltre 100 anni. Non stai pas un bardo. Même si parfois j'ai peur, yeah, que la couleur de la peau, oh, 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 yeah, remplace ma vraie valeur, yeah. Pourtant cela coûte de sens comme une évidence. C'est lorsqu'on mélange les différences que les cultures avancent. Donc j'en ai fait ma force, il reste dans leur ignorance. Car je sais que c'est une chance, quoi qu'il pense. J'ai envie de métissage pour des hommes et tout ce contre la rage. Vas-y, laisse-les. C'est pour ça qu'on l'aime. Faut qu'on réagisse sur le monde quoi qu'il advienne.
une souffrance, un supplice, mes angoisses sont les tiennes. Oh, Daddy again, oh, Daddy again. J'ai pris au spout du drapeau, ma terre d'exil, mes idéaux.
Mes couleurs et mes peines pèsent sur mon fardeau.
J'maîtrise les sticks, j'maîtrise les flots, mes origines et mon ego.
Mes racines sont toutes celles qui porteront le flambeau.
Mon nom est inscrit sur une pièce d'identité. Mon cœur a deux pays, qui suis-je en vérité? Bénin, France, Algérie, en haut, laissez-moi chanter. Que là-bas ou ici, je suis toujours étranger. Fraternité, un cœur de fou, est une habitude. Liberté, égalité, trop d'incertitudes. Comment guérir les moulins en nous s'effondrer? Et tous deviennent racistes, la France a changé. J'ai envie de petits sages pour des hommes vrais. Et tous ceux qui ont de la rage, vas-y, laisse-les. Ouvre ton rivage à la différence qu'on aime.
E allora dicevamo questo ciclo di trasmissioni è dedicato a una riflessione collettiva su come possiamo trasformare il mondo da una prospettiva femminista, ma anche su come i femminismi si moltiplicano nel mondo e elaborano pratiche e riflessioni diverse a seconda del contesto specifico da cui emergono, dalle esperienze e le lotte appunto delle donne, delle femministe e delle lesbiche in diversi lati del mondo. E quindi questa puntata è dedicata ai femminismi nel mondo arabo-islamico. Ne parliamo con Renata Pepicelli, che è un'esperta, e forse la prima domanda che le vorrei fare è intanto grazie di essere qui a tutte e due le nostre ospiti, ma volevo cominciare chiedendo a Renata di darci alcune informazioni sulla storia del movimento femminista nel mondo arabo-islamico, perché in generale credo che l'immagine diffusa in Occidente della donna araba e della donna islamica è molto spesso un'immagine di una donna comunque sottomessa e incapace di autodeterminarsi. Sappiamo bene che l'immagine della donna velata è ormai nel senso comune nei media occidentali diventata un po' l'icona della appunto presunta sottomissione delle donne in questi paesi, e questa immagine secondo me serve molto spesso poi a riconfermare invece l'immaginario delle donne occidentali come libere, autodeterminate, in contrapposizione alle altre donne, e anche insomma a confermare la presunta superiorità dell'Occidente, a giustificare politiche imperialiste e neocolonialiste. Quindi forse il primo momento di approfondimento che vorremmo fare insieme a te è provare a ragionare insieme, ad avere delle informazioni, perché poi è una storia che conosciamo molto poco, sulla storia del movimento femminista nel mondo arabo-islamico. Tu mi dicevi che è una storia che dura da più di 100 anni, quindi effettivamente il femminismo non l'abbiamo inventato in Occidente, no? Non abbiamo il copyright.
Eh no, che non abbiamo il copyright qui in Occidente. Ciao a tutte e a tutti che ci state ascoltando, e grazie per avermi invitato a questo ciclo che si chiama Trasformazioni Femministe. E sì, proprio come diceva Sonia, il femminismo nel mondo arabo ha una storia che va oltre il secolo. Le prime rivendicazioni di genere nel mondo arabo sono alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento. Queste prime rivendicazioni partono da donne isolate, non abbiamo dei veri e propri gruppi femministi all'inizio. Abbiamo però delle donne, fondamentalmente dell'upper class, sia musulmana che cristiana, ma anche alcune donne ebree, che incominciano a chiedere dall'Egitto al Libano, passando per la Siria, innanzitutto istruzione per le donne e poi partecipazione alla sfera pubblica. Queste prime rivendicazioni di maggiore uguaglianza, non di una reale totale uguaglianza tra uomo e donna, vanno di pari passo con le rivendicazioni anticoloniali. Dobbiamo pensare che il primo femminismo è un femminismo che rivendica l'indipendenza dei paesi arabi dalle colonie europee, e quindi per l'Egitto, che è stato il certamente il paese in cui si è maggiormente sviluppato un pensiero e una pratica femminista, l'indipendenza dall'occupazione britannica. Quindi molte di queste donne facevano parte anche dei movimenti e dei partiti che rivendicavano autonomia e indipendenza. E vediamo un po' chi erano poi queste donne, entriamo un po' proprio nel vivo. Una delle prime, forse la prima donna ad avere una vera e proprio, a portare avanti un vero e proprio discorso che possiamo oggi definire femminista, si chiamava Malak Ifni Nasif, anche conosciuta con uno pseudonimo che tradotto in italiano possiamo rendere con colei che cerca nel deserto. Era fondamentalmente un intellettuale, una giornalista che scriveva contributi in vari giornali del tempo e che nel 1910 raccoglie tutti questi contributi in un volume intitolato Al-Nisaiyat, che vuol dire, che potremmo tradurre con tipo cose di donne. Però secondo alcune storiche dei movimenti femministi arabi, in realtà già possiamo tradurre questo primo raccolta di volume come scritti femministi, in quanto c'era una chiara intenzione di rivendicazione di uguaglianza di genere nel suo discorso. Malak è estremamente critica nei confronti dell'occupazione britannica e anche estremamente critica rispetto ai modelli occidentali e tutto quello che può essere l'emancipazione della donna seguendo pedissequamente un modello occidentale. A Malak seguono tante altre donne, mi viene da ricordare innanzitutto Oda Sharawi. Oda Sharawi è particolarmente famosa per chi si occupa un po' di questioni femministe e femminili nel mondo arabo islamico, perché è la prima donna che riconosciuta a livello internazionale per il suo femminismo, che fonda nel 1923 un movimento che si chiamerà Unione Femminista Egiziana. È la prima volta che vediamo chiaramente usato il termine femminismo, perché loro hanno un doppio nome in arabo e in francese, e per la traduzione francese usano appunto la parola femminista. Oda nel 1923 fonda l'Unione Femminista Egiziana e nello stesso anno viene in Italia, a Roma. Perché viene in Italia, a Roma? Quindi questa storia ci interessa particolarmente. Perché nel 1923 a Roma si teneva l'undicesima conferenza internazionale per il suffragio universale alle donne, vale a dire per il diritto di voto alle donne. Era un problema, quindi, come capiamo, era sentito fortemente dall'una all'altra riva del Mediterraneo. E Oda Sharawi e le altre due donne della delegazione egiziana vanno lì appunto a rivendicare il fatto che non sono solamente le arabe che hanno questo problema, ma sono le donne di tutto il Mediterraneo, e non solo, ci saranno anche delegate degli Stati Uniti d'America che avevano lo stesso problema. Ed è interessante sottolineare che alla fine saranno delle donne musulmane, le turche, del governo di Mustafa Kemal Atatürk, che otterranno il diritto di voto molto prima che tante altre donne della sponda nord del Mediterraneo. Le turche potranno votare per la prima volta nel 1936. Nel 1937 delle donne turche siederanno nel Parlamento turco. In Italia, come sappiamo, le donne avranno il diritto di voto solamente nel 1948. Questo giusto per far piazza pulita di alcuni stereotipi che dominano sulle donne musulmane.
No, certo, già questo, insomma, decostruisce completamente quell'immagine stereotipata di cui parlavamo prima, e insomma mi sembra evidente che è la dimostrazione che appunto le donne hanno sempre lottato per difendere i propri diritti in qualsiasi parte del mondo, anche se molto spesso le loro storie sono appunto cancellate per diverse e complesse motivazioni. Ma magari questo lo approfondiremo meglio dopo una brevissima pausa musicale, d'accordo?
Putain de travée, de vivre en travers, la rage cravée. Puis bien loin en arrière, la rage d'avoir grandi trop vite. Quand des adultes volent ton enfant, pas imagine un mur et impoli la rage. Car impossible est cette paix d'en voulu la rage. De voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire. Et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et béton. Aurait-il peur de la nature? La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie. Des harmonies profondes, mais dans quel monde la colombe est partie? La rage, d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais la rage, d'avoir la rage depuis qu'on est mort.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et quand on veut bien nous mener la vie.
La rage,
on pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant, on s'aimera après parce qu'on a la rage, le cœur et la foi.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et quand on veut bien nous mener la vie.
La rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté.
La rage,
parce qu'on choisit rien, qu'on subit tout le temps. Et vu que leurs choix sont bancals, et ben tout équilibre fout le camp.
La rage,
car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps.
La rage,
car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouclier.
La rage,
c'est tout ce qui nous laisse,
façon
tout ce qui nous reste.
La rage,
car combien des nôtres finiront par retourner leurs fesses.
La rage,
de vivre et de vivre l'instant présent. De choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression.
La rage,
car c'est la merde dès que ce monde y adhère. Et parce que tous leurs chats OGM stérilisent la terre.
La rage,
pour qu'un jour l'engrenage soit brisé.
La rage,
car trop lisse vérité sur leur écran télévisé.
La rage,
car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de faux rêves pour placer leur rempart.
La rage,
car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et quand on veut bien nous mener la vie.
La rage,
on pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant, on s'aimera après parce qu'on a la rage, le cœur et la foi.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et quand on veut bien nous mener la vie.
La rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté.
La rage,
d'y croire et de faire en sorte que ça bouge.
La rage,
d'un Chirac, d'un Sharon, d'un Tony Blair ou d'un Bush.
La rage,
car ce monde voit rouge, mais de gris ça est entouré. Parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule.
La rage,
car c'est le pire que nous frôlons.
La rage,
car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon.
La rage,
car le mal tape sans cesse trop. Et que ne sont plus mises au bout du jour tant de grands savoirs ancestraux.
La rage,
trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états riche de vérité pouvant changer l'humanité.
La rage,
car ils ne veulent pas que ça change. Ils préfèrent garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges.
La rage,
car on prend aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux. La rage, parce que mes propos dérangent. Faut aux quatre coins du globe.
La rage du peuple,
l'ébullition. La rage, ouais la rage, ou l'essence de la révolution.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et quand on veut bien nous mener la vie.
La rage,
on pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant, on s'aimera après parce qu'on a la rage, le cœur et la foi.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et quand on veut bien nous mener la vie.
La rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et quand on veut bien nous mener la vie.
La rage,
on pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant, on s'aimera après parce qu'on a la rage, le cœur et la foi.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et quand on veut bien nous mener la vie.
La rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Anticapitaliste, altermondialiste, ou toi qui cherches la vérité sur ce monde. La résistance de demain.
Inch'Allah.
À la veille d'une révolution,
mondiale et spirituelle,
la rage du peuple,
la rabia
del pueblo. Parce qu'on a la rage, elle qui fera trembler tes normes. Parce qu'on a la rage,
elle brille la populace et la rage est énorme.
E parlavamo con Renata Pepicelli delle lotte, della rabbia delle donne nel mondo arabo-islamico, delle origini del movimento femminista, e eravamo rimaste appunto al 1923 quando Oda Sharawi partecipa a questo incontro con le donne italiane, donne di altre parti del mondo che appunto lottavano per ottenere il diritto di voto. Vogliamo riprendere questa storia e ci racconti come va avanti?
È interessante come va avanti, perché Oda e le altre due donne del movimento femminista egiziano prendono una nave, a quei tempi non c'erano chiaramente gli aerei, che le porta ad Alessandria, e da Alessandria prendono un treno per arrivare al Cairo. E durante il viaggio in treno, Oda e Siza, le due donne che avevano continuato il viaggio dopo Alessandria, decidono di svelarsi. Cosa decidono di togliere? Quale velo decidono di togliere? decidono di togliere il velo che copriva il volto, perché ancora all'inizio del Novecento le donne, soprattutto le donne delle classi alte, usavano andare in giro in pubblico col velo coperto. In realtà ormai all'inizio del Novecento il velo che portano è un velo leggero di mussola trasparente che lascia intravedere il volto, non è più un velo spesso che copre completamente il volto, però ancora portano questo velo. Di ritorno dal viaggio decidono di togliere il velo e di farlo in una maniera molto plateale. Sanno che ci saranno dei giornalisti e dei fotografi ad aspettarle per avere un resoconto del loro viaggio in Italia, e quindi, scendendo dal treno, tolgono questo velo e si lasciano fotografare. E la dimensione pubblica di questo svelamento che diventa molto forte. Tenete presente che molte donne delle classi alte, in ambienti privati o quando viaggiavano all'estero, già usavano andare col volto scoperto. Quello che cambia è che lo fanno in maniera molto plateale davanti a dei fotografi. È l'inizio di un secolo che potremmo, il Novecento, che potremmo definire come il secolo dello svelamento. Le donne musulmane tolgono i veli, prima quelli che coprono i loro volti e poi quelli che coprono le teste delle donne. Nelle città grandi e piccole di tutto il mondo arabo musulmano, ma non solo il mondo arabo musulmano, ma vedremo anche nel resto del mondo islamico, dalla Turchia all'Iran all'Afghanistan, le donne abbandonano i veli. I veli ritornano tra la fine degli anni 70 e gli anni 80, in seguito a un rafforzamento dei movimenti islamisti, dei partiti islamisti, ma anche in seguito ad un più generale revival religioso, che noi non dobbiamo far coincidere necessariamente con l'emergere dei movimenti e dei partiti islamisti. Un revival religioso, tant'è vero che influenzerà anche donne di movimenti, per esempio di una sinistra che si era definita e si definisce fortemente laica. Donne del PFLP, del Fronte della Liberazione della Palestina, ad esempio, scopriranno alla fine del secolo scorso, inizio di questo nuovo secolo, il velo e cominceranno a velarsi. Il velo per molte di queste donne è non solo un simbolo religioso, ma è un simbolo di opposizione politica interna ai propri regimi, ai propri governi che considerano filo occidentali, corrotti, dittatoriali, le cui donne, l'élite, sono svelate, e quindi il loro velo in opposizione a quelle politiche e a quei modelli femminili proposti dai governi che poi le cosiddette rivolte arabe hanno fatto cadere. E il velo è anche un'opposizione diretta all'Occidente, è un certo tipo di immaginario femminile che vende l'Occidente. E quindi anche in questa chiave politica identitaria va spiegato l'affermazione del velo, ad esempio nelle banlieue francesi, ma anche qui in Italia e anche nel resto d'Europa.
Quindi mi verrebbe da chiederti, ecco, questo utilizzo del velo in quanto strategia anche di affermazione identitaria ha dei nessi, si può leggere in chiave anticolonialista, antiimperialista, mi veniva da pensare alle cerimonie di svelamento organizzate per esempio dal governo francese, no, nel periodo coloniale in Algeria, o a immagini come quelle della battaglia di Algeri di Pontecorvo, in cui le donne utilizzano il velo per nascondere le armi, no? Per passare i checkpoint.
Assolutamente, il velo per molte donne, ma non per tutte, diventa uno strumento di battaglia politica. Lo racconta anche molto bene Fanon in molte delle sue pagine. Si racconta, come dici tu, nel film La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo. Teniamo però presente che per molte donne combattenti, attiviste, il velo è una costrizione e lo rifiuteranno fino alla morte e metteranno a repentaglio la loro vita. Pensiamo anche all'Algeria della guerra del 90, in cui molte donne, per non indossare il velo, per non sottostare al diktat degli islamisti, sono state uccise o sono state costrette all'esilio in Francia o altrove in Europa o in Nord America. Quindi il velo, ha sicuramente, per alcune anche fortemente politicizzate, anche di sinistra, una valenza anticoloniale e antiimperialista. Per altre, altrettanto di sinistra, anticolonialista e antiimperialista, il velo è comunque un simbolo di oppressione e si battono fortemente contro il velo, quindi è estremamente ambivalente. È solo negli ultimi anni che noi vediamo una maggiore accettazione del velo come strumento politico da parte anche di molti movimenti della sinistra, di donne della sinistra, che anche non indossandolo, ad esempio, accettano maggiormente la scelta di alcune donne musulmane di metterlo.
E forse allora anche adesso ci rifermiamo un attimo per prendere fiato, ascoltiamo un po' di musica e riprendiamo con questa storia tra qualche minuto.
Hayem geç ki kurdanın şehrinem Questo è il martedì autogestito da femministe e lesbiche, come sapete, e questo è il ciclo Trasformazioni Femministe. Questa sera stiamo parlando di femminismi nel mondo islamico, per dirlo in sintesi, con Renata Pepicelli e Sabrina Marchetti. Quella che ascoltavate era in realtà una canzone di Aynur, quindi una canzone turca, perché parliamo di un'area geografica in realtà molto vasta, che scavalca i confini sicuramente del mondo arabo. E comunque continuiamo in questa chiacchierata.
E io volevo fare una domanda a Renata. Si parlava fino adesso del velo, e lei ci spiegava come, a seconda di qual è il gruppo di donne che decide di indossarlo o non indossarlo, questo velo cambi significato. Quindi, ma ci ha anche parlato del fatto di come ci siano diversi veli, no? L'esempio delle donne che tornano dal trono e che hanno comunque un velo molto leggero sul viso piuttosto che un velo che copre il capo. Quindi da una parte abbiamo che questo oggetto materiale del velo può cambiare significato, se ho ben capito, a seconda di proprio come è fatto, cioè della materialità dell'oggetto che cambia, e volevo sapere magari un po' di più su questa cosa. Dall'altra parte abbiamo che il significato di questo stesso oggetto velo cambierà a seconda del gruppo che lo indossa. Allora, fino adesso Renata ci ha spiegato come, a parità di appartenenza religiosa, perché stiamo parlando tutte di donne musulmane, a parità di appartenenza di genere, perché stiamo parlando di donne, quello che è cambiato, che ha fatto cambiare il significato del velo che indossano, è il loro riconoscere in un certo tipo di ideologia, di un certo tipo di percorso politico. Mi chiedevo se ci sono altri tipi di differenze che sono rilevanti, che è rilevante nominare in questo caso, come una differenza che ci può essere di classe fra questi diversi gruppi di donne, o donne che siano giovani, ragazze, piuttosto che donne mature, sposate, più o meno madri di famiglia, diciamo, per capirci, oppure un background diverso di educazione. Volevo sapere se era rilevante parlare di queste differenze per il contesto che stavi descrivendo.
Sicuramente il velo è un oggetto polisemico, l'abbiamo provato a dire già prima, Sabrina l'ha ripreso. Ora, il velo ha molti significati insieme, che sono quello religioso, quello politico, quello identitario, quello culturale e anche quello di moda. Lasciatemi aprire qui una piccola finestra: il velo oggi è un oggetto di moda. E esistono sempre più sfilate di moda islamica. Se mettete in Google hijab è la parola araba che indica il velo che copre la testa lasciando il volto scoperto, la prima cosa che vi esce è di Hijab Shop, che è un negozio online di veli in cui voi troverete centinaia, migliaia di veli di tutti i tipi, di tutti i costi. Ma anche oggi, se camminiamo nelle strade di Roma, come quelle di Londra e quelle del Cairo o di Rabat, vedremo sempre più come i veli sono intonati agli abiti, alla borsa, alle scarpe, alla bigiotteria. Quindi non dimentichiamo proprio la dimensione materiale anche del velo, che fa sì che anche è diventato sempre più appealing per alcune ragazze. E sicuramente molte indossano il velo perché c'è un condizionamento sociale, familiare, che diventa sempre maggiore, e non indossare il velo in molti contesti ormai è molto difficile. Però c'è anche una dimensione di appealing: il velo è fashion oggi per molte ragazze, e questo non lo dobbiamo dimenticare assolutamente. Detto questo, noi parliamo finora di velo al singolare, ma dovremmo parlare di veli al plurale. Come diceva Sabrina, non esiste un tipo di velo, ma esistono tantissimi tipi di veli. I veli che coprono solamente la testa, che definiamo come hijab, quelli più comuni, che incorniciano il volto e che sono usati soprattutto nel Nord Africa, in Medio Oriente. Abbiamo poi quegli stessi veli che incorniciano il volto, lasciandolo scoperto, che quando coprono anche le spalle, indossate soprattutto dalle donne islamiste, per esempio molte donne, soprattutto sui 40-50 anni della fratellanza musulmana, indossano dei veli che coprono anche le spalle, il petto, e quindi non solamente la testa e il collo. E poi abbiamo i veli che coprono sempre più anche il corpo, o che vengono messi con sopra delle abbaia, degli indumenti larghi che quindi cercano di non mostrare le forme del corpo femminile. E poi abbiamo ancora il velo che copre il volto, il cosiddetto detto niqab, quelli che sono per lo più neri, ma li possiamo trovare anche colorati. Sono il niqab e quel velo che copre il volto lasciando però gli occhi scoperti, fino ad arrivare a una forma estrema di velo che è il burqa, quello che ci siamo abituati a vedere dopo l'affermazione dei talebani in Afghanistan e in alcune zone del Pakistan dove ci sono importanti comunità afghane. Ed è molto importante dal mio punto di vista fare attenzione ai diversi tipi di veli, perché ci racconta molto della donna che lo indossa, dal paese d'origine, della sua concezione della religione, della politica. Io trovo per esempio assolutamente fuorviante sentir parlare di burqa per descrivere un semplice velo che incornice il volto di una donna lasciando il volto scoperto. È una forma di alterizzazione totale dell'altro parlare di burqa. Che cos'è il burqa? Il burqa è un velo estremo, è un velo che nasconde qualunque tipo di tratto umano, non voglio neanche dire femminile, proprio umano. Non vedi gli occhi, non vedi nulla, non hai le sembianze del corpo, non ci sono neanche lo spazio per le braccia, come per esempio ce l'hanno le donne che indossano il niqab. Quindi quando noi diciamo burqa per parlare di un qualunque semplice velo, in realtà stiamo alterizzando totalmente un altro e anche mettendolo nella dimensione più negativa dell'Islam, l'Islam dei talebani. Ma l'Islam è una religione fatta di, è una cultura fatta di una pluralità di identità, di una pluralità di interpretazioni, e veli ci raccontano questa pluralità, pluralità di interpretazioni religiose, cosa il Corano richiede o non richiederebbe alle donne, e pluralità di origine delle donne che lo emettono. Normalmente una donna musulmana è capace di dire da dove viene un'altra donna guardando al tipo di velo che lei indossa. Quindi pluralità di veli, non possiamo dire che per quanto per anni il ritorno del velo sia stato soprattutto nelle classi più basse, mentre le donne delle classi alte non indossavano il velo, noi vediamo sempre più donne anche delle classi alte indossare il velo, sempre più donne istruite indossare il velo. Basti anche solo pensare che l'élite del mondo arabo stanno cambiando dopo le rivolte e le rivoluzioni. Se prima abbiamo avuto delle élite che erano laiche, oggi abbiamo tutte delle élite che invece sono nel mondo arabo, ma anche in Turchia, sono invece delle élite islamiste, con una chiara connotazione religiosa, le cui donne indossano il velo. Quindi non possiamo più dire che il velo appartiene alle classi basse o alle classi meno istruite, è assolutamente trasversale alle classi, è trasversale anche all'età, nel senso che ci si vela dopo la pubertà tendenzialmente. Ci sono anche quelli più conservatori che velano anche le bambine, lo possiamo vedere, però tendenzialmente la maggioranza dei musulmani che credono che sia un obbligo per le donne velarsi lo fanno dopo la pubertà. Detto questo, badiamo bene a una cosa: non tutte le donne musulmane si velano oggi. Comunque ci sono molte donne musulmane, sia nei paesi a maggioranza musulmana, sia nei paesi della diaspora musulmana, che continuano a non velarsi. Sono solo due i paesi del mondo in cui le donne devono velarsi: l'Arabia Saudita e l'Iran. E questo teniamolo ben presente, perché appunto spesso pensiamo che il velo è obbligatorio nel mondo islamico. Il velo non è obbligatorio nel mondo islamico se non in questi due paesi. Esistono dei forti condizionamenti sociali e familiari che lo possono portare, ed esistono poi dei condizionamenti politici e delle scelte politiche per cui le donne indossano il velo. E qui forse più delle mie parole può funzionare una poesia di una donna malesiana sul perché del suo velo.
È solo un pezzo di stoffa, turba il mondo, plasma una civiltà fraintesa, costringe, dice l'incolto, opprime, fa eco l'ignorante. Il velo è il mio corpo, il velo è anche la mia mente, il velo definisce la mia identità culturale, il velo è ciò che sono. Le vostre denigrazioni e prescrizioni, a che io me lo strappi via dal capo, sono una violenza sul mio corpo, un'invasione della mia terra. È solo un pezzo di stoffa, ma dopo la Palestina, l'Iraq, l'Afghanistan, le Molucche e il Kosovo, questo è tutto ciò che ho.
Mm-hmm. vais pas passer ma vie prisonnière de la leur. Quitte à galérer ici, je m'en vais galérer ailleurs. Ciao, ciao, les éduques, je me barre. Vous pouvez appeler les flics, fermer la porte, passer par la fenêtre, c'est clair. J'ai ma liberté qui m'attend juste devant. Je vais pas la faire patienter, 1, 2, 3. Ciao tout le monde, allez pas le temps pour bon, blabla. Je suis toujours la seule à partir. Putain, aucun de mes potes n'a jamais été de la partie. Là où le système en sorcelle, à coup de vibes sorties. Pour moi, un enclos est fait pour essayer d'en sortir. Alors je me barre, besoin d'aller respirer autre part. Ici on veut me dresser, me faire avancer ou pas. Moi j'ai besoin de liberté, de vibrer dans son aura. Les flics au cul, je les entends dire la petite en aura. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Chacune de mes courses dans les bras de la liberté. Un tas de contrôleurs à mes trousses portés par le vent. Allez dire aux uniformes sur les nerfs qu'ils ne m'attraperont même pas en rêve. Même nuit dehors, réveillé par un frisson. En éveil, même quand je dors connecté à mon intuition. J'ai rien à craindre, percé par le champ de la lune. La chance dans les mains libres, enfant de la rue. Loin du monde des adultes, illogiques et rigides. Fugitifs de leur enclos, n'a qu'un flic et vigile. Fuck, c'est peut-être con mais c'est ainsi. J'insiste, vos lois sont immorales. Ma délinquance a des principes, alors laissez-moi en paix. Vous pouvez toujours attendre si vous voulez voir en paix. Plutôt une balle dans la tempe enivrée. Où mon cœur me porte, je m'en irai. Moi je suis faite pour vivre entre les mailles de vos filets. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer haut bas. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer haut bas. Libre, ça me suffit, c'est un pec. Moi je suis bien quand j'ai rien. Car pour être libre, faut avoir rien à perdre. Ma liberté a rendu vers les hommes en bleu. Cage d'escalier comme l'eau, j'y change de maison quand je veux. Change de ville quand je veux. Domicile, je vagabonde les yeux ouverts. L'enfant des rues est en visite, me méfiant de l'adulte comme de la peste. Car l'adulte est une balance, un collabo, un trait. Croisant mon expérience, sous pression, car ma juge est en colère. Laissez-moi vivre, de toute façon j'ai plus le droit d'aller au collège. Alors merde, aujourd'hui j'ai 14 piges. Je fume depuis un bout de temps, j'ai pris de la bouteille. Et j'ai besoin de personne, la vie m'éduque. Et la vadrouille m'ouvre l'esprit. Les rencontres m'apprennent bien plus que leurs profs. Bref, c'est l'école de la vie. À l'air libre, là où le ciel est le toit. Entre ciment et belle étoile.
E riprendiamo a parlare in diretta di donne femministe nei paesi arabi e musulmani, e stavamo parlando con Renata Pepicelli. Tu poco fa hai accennato anche alle trasformazioni che hanno caratterizzato in tempi recenti appunto le cosiddette primavere arabe, le rivoluzioni che stanno trasformando i paesi dall'altra sponda del Mediterraneo, e quello che volevo chiederti è appunto di spiegarci come le donne hanno vissuto questi stravolgimenti politici nei loro paesi, e se appunto queste rivoluzioni hanno rappresentato un'apertura di nuove possibilità per le donne, per le femministe, oppure se invece no.
Quando i giovani, i ragazzi, le ragazze incominciavano a scendere in piazza a Tunisi e nelle altre città della Tunisia, e parallelamente in Egitto, ricordo i giornalisti italiani, stranieri, tutti quanti essere super colpiti dalla presenza delle donne in piazza.
Come se queste donne fossero state da sempre chiuse in casa, nascoste, in silenzio, no?
Esattamente, e veramente i moti erano di riso e di rabbia allo stesso tempo di fronte ai loro titoli di giornale. Non avevano assolutamente idea di una storia, come abbiamo cercato di raccontare prima, lunga oltre un secolo, e che ha visto le donne essere in prima fila, prima contro i regimi coloniali, poi contro i governi postcoloniali degli anni 50, 60, 70, 80, 90, pagando in prima persona spesso una doppia militanza, la militanza femminista e la militanza per molte di loro comunista, perché noi vediamo nel mondo nel movimento delle donne arabe più anime. Un'anima sicuramente che è stata maggioritaria nel corso del Novecento è quell'anima l'anima laica, in cui la religione era fortemente marginalizzata, ha una dimensione privata per alcune e non era certamente un orizzonte di lotta per loro. L'orizzonte di lotta era più internazionalista, era all'interno di un paradigma che possiamo chiamare emancipazionista e di classe per molte di loro, perché appunto, ripeto, molte di queste, tra le più note anche qui in Occidente, erano donne dalla doppia militanza politica. Ne nomino una per tutte, icona del movimento femminista laico, Nawal al-Sadawi, scrittrice egiziana molto conosciuta anche qui in Italia per molti libri, tra cui Firdaus, bellissimo, che consiglio di leggere a chi non avesse avuto ancora l'opportunità di leggerlo. Accanto a queste donne c'erano comunque delle donne all'interno di movimenti islamisti che erano all'opposizione, un'opposizione tra l'altro tartassata dai governi postcoloniali, che avanzavano delle piccole rivendicazioni di genere, vale a dire un nuovo ruolo all'interno dei movimenti, dei partiti e della società. Badiamo bene, queste donne non richiedevano l'uguaglianza di genere, ma preferivano riferirsi all'equità tra l'uomo e donna, vale a dire una complementarietà tra i ruoli. L'uomo e la donna sono complementari nella società e nella famiglia. La donna deve però, per queste donne, innanzitutto adempiere i suoi doveri di madre e di moglie, dopo può partecipare anche a tutto quello che è la sfera pubblica. E vediamo che entrambe queste anime, sia questa laica che questa più islamista, con attenzione a un'agenda di genere, procedono nel corso del Novecento. Le vediamo anche nelle piazze poi del 2011-2012. Accanto a loro c'è ancora una terza anima che possiamo definire di femminismo islamico, vale a dire invece donne che richiedono sì l'uguaglianza di genere, ma lo fanno all'interno di un orizzonte religioso. Loro dicono: sì, è vero, noi donne musulmane siamo oppresse, siamo cittadine di serie B, in famiglia contiamo meno dei nostri mariti, però ciò non dipende dall'Islam, dicono queste donne, dipende da interpretazioni erronee dell'Islam, dal fatto che le donne negli ultimi secoli sono state escluse dal leggere i testi sacri dell'Islam. Lo hanno fatto solamente ristrette elite maschili, patriarcali e misogine. Ed è questo, e le loro interpretazioni hanno determinato la situazione attuale. Noi possiamo rileggere invece i testi sacri oggi da una prospettiva femminista che afferma la totale uguaglianza degli uomini e le donne, e da questa prospettiva rivendichiamo diritti. E questa è la situazione del movimento delle donne all'alba delle rivoluzioni arabe. Badiamo però che non tutte le donne che erano in piazza, e che erano tantissime, erano femministe e potevano essere catalogate in queste grandi categorizzazioni che ho fatto. Molte donne che sono state in piazza e che sono tutt'oggi in piazza non possono essere racchiuse in questi schemi. Molte rifiutano una militanza di genere in qualche modo, e quindi di identificare il loro diritto alla parola per aver rovesciato i regimi di Mubarak in Egitto e di Ben Ali in Tunisia, da una prospettiva anche di genere. Soprattutto le giovani generazioni rifiutano oggi in molti casi una dimensione di genere. Per esempio anche famose blogger come Lina Benmenny, la tunisina del blog Tunisian Girl, le rifiuta completamente uno qualunque appellativo di femminista, o comunque che la sua è una battaglia di genere. Tuttavia la questione di genere è una questione centrale oggi all'interno di tutti i movimenti che si battono per la democrazia nel mondo arabo, che si sono sentiti traditi dalle rivoluzioni. E uno dei grandi temi oggi scottanti è quello della violenza di genere. È un tema centrale oggi, in particolar modo in Egitto. La violenza di genere è un problema che da anni attraversa l'Egitto. C'è una continuità tra un prima e il dopo Mubarak. Che cosa però succede col dopo Mubarak? Che le donne maggiormente scendono in piazza, maggiormente affermano una visibilità pubblica e vogliono prendersi la sfera pubblica. Non sono più disposte a stare in casa. Si usa la violenza, le molestie, dalle molestie agli stupri nelle strade, nelle piazze, ora anche sempre più come arma politica
per estrometterle da questa sfera pubblica che loro si vogliono conquistare. E questo, diciamo, è la, quello che secondo me fa il vero, quello che rappresenta il cambiamento degli ultimi anni. La violenza contro le donne è una piaga che esiste da anni in Egitto. Non parlo solo di violenza domestica, ma parlo proprio della violenza nelle strade, la violenza contro le donne che scelgono in maniera libera di voler attraversare da sole, senza un uomo accanto a loro, le strade, le piazze. Quando queste donne lo fanno anche in chiave politica per rovesciare regimi di cui, che non condividono, la violenza contro di loro diventa ancora più atroce.
They will come to you on foot and on every lean camel. They will come from every deep and distant mountain highway, that they may witness things that are of benefit to them and mention the name of Allah. Listen, yeah. A new dawn is approaching. I blow a kiss to winds blowing, invoking the name of Allah. Before I start roaming, desperately seeking something, clothing garments flowing, memorizing sacred hymns, now my soul's glowing. I write these hip-hop poems in praise of the all-knowing, singing hip-hop hymns whilst growing golden wings, soaring while searching for the horizon or a red sun rising, praying by moonlight for purification and guidance, a foresight to see serpents that reside right beside us who look just like us but carry knives to thrust. Ya Allah, please protect us. Listen, yo, I've had interviews with vampires, sat with me round campfire, they've had eyes of damn liars, so I keep my gaze low, but my spirit higher. I tried with one sister and angelic choirs, who inspired this chaste woman of fire to spit lyrics in case with spirit and praise, using my compass to navigate through the stars when I pray, like sailors on waves in ancient days. We're rebel pilgrims from outer space. I live my life to seek Allah's face. I'm bathing His grace. The final lineup is taking place. Mankind, we need to change our ways and readjust our gaze as we step into this new age.
I put on my hijab and my backpack, pack my thoughts and fears into my knapsack. Listen not to those who oppose this path. I trust Allah, so I'll never, ever, ever, ever backtrack. Taking out my roadmap, I place it on my prayer mat to gain a sense of where I'm at. Where I'm at. Navigating homewards, two lyrical nomads navigating.
Yeah.
Navigating homewards, two lyrical nomads in no man's land. Yeah. Trying to hold on by the grips of my hands to my sanity. Bounce this air from my vanity. Yeah. In full combat, cause my mortals come back to haunt me. So I staunchly walk this domain, although my shadow taunts me. Showing me how good life could have been and still can be if I can destiny. Follow these bright lights to the dark side of the rainbow. But I done already lost my halo, but I'm trying to gain it back though. So I sing these blue notes in hopes that someone up there will throw me down the long rope. I choke in the meanwhile, creating strategies to cope, to get away from painted street scenes of crack and cocaine. But every day remains in the same of the same.
Listen.
Time to fix up, readjust my frames. Life just a spectacle, looking at things from a more metaphysical. As I appear to the call of my Lord, fall on all fours, I arise as a pilgrim samurai with thumping sound systems in my headphones. That's why we roam, army attired, cause we two warriors of light, spit like we are still rebel musicians. On fire, burning disillusion, causing contusions to MCs with no desire but to mislead. Yeah, we perspire, it's greeting negative traits, await no rebates, so put not fate in the hands of mortals. Have people hold my hands but left me in war-torn battlefields, but I yield, come out still seeing the beauty, as birds start humming with me, I humbly walk into my destiny, each day is definitely defining me and finding me, on the setting sun's definition,
of a pilgrim,
I put on my hijab and my backpack, pack my thoughts and fears into my knapsack. Listen not to those who oppose this path. I trust Allah, so I'll never, ever, ever, ever backtrack. Taking out my roadmap, I place it on my prayer mat to gain a sense of where I'm at, where I'm at. Navigating homewards, two lyrical nomads navigating.
run my law on the ground. Yeah, chacal, boycott international. Oh, oh.
Buku one.
Buku one.
Yes.
Boycott.
Boycott.
Chacal.
Check
yeah.
it.
Yeah.
Reporting live, live and direct, two worlds connect.
Ramallah,
SOP. Boycott, Buku One, so what's next? Check them mics, it's tight, begin text.
Reporting live,
yeah, live and direct, two worlds connect.
Ramallah, SOP.
Boycott, Buku One, so what's next?
Next?
Check them mics, it's tight, begin text.
Introduction,
Buku One, the Black Fletch, last off fighter, graph writer with the ill sketch.
Yeah.
Dimension 5 recording live, teleporting through rhyme, time traveling to Palestine, battling Babylon to survive. We challenging life's toughest adversities, proving we are handling the job given to us. We blessed to bust rest, just enough to replenish within us. Crazy how we could build, roam around the world without leaving your home. Through the speed of sound, world renowned, without local recognition. These vocals are whole tradition, rekindling inspiration. It's a food for thought, listen up, get a taste. Nourishing the starving artist, your place is my space. Me, casa es su casa, family affair. For the lost ones, forgotten sons, and those who are aware. Are you ready, man? I hope you're prepared. Reporting live from my hood since you couldn't be here. Yeah, I know you're ready. Yeah, I know you're prepared. Reporting live from my hood since you couldn't be here.
Sí, aquí estamos, chamos, vamos a darle. Son internacional, pues ponerlos anales. Representando Ramallah on the ground. Yeah, yo estoy listo para lo que sea. Aunque llegué sin prepararme, para mí es lo desea. Seguime así que genea, mi flote marea. Y eso porque estoy bien parado, chacal. Buku One y Boycott son del Callao. Te vengo informando en vivo y directo. Desde la calle mando, escribo inspecto. Tú derivas de lo recto. Nosotros peleamos por ti. ¿Qué es lo que tú vas a hacer al respecto? Esta música asesina. Como la vida hay que...
E torniamo in diretta con Renata Pepicelli. Abbiamo solo 5 minuti fino alla fine della trasmissione, quindi volevamo chiederti di riprendere invece il tuo commento sulla contemporaneità, no? Sulla situazione delle donne nei paesi arabi oggi, all'indomani delle trasformazioni che sono avvenute di recente. Magari potremmo ragionare insieme su appunto quali forme di lotte, di protesta le donne mettono in atto, anche attraverso l'uso per esempio della rete, la possibilità di stabilire connessioni transnazionali con le femministe da una sponda all'altra del Mediterraneo. Noi per esempio abbiamo letto con attenzione le notizie che riguardavano le azioni compiute da Amina, ad esempio, no? E la relazione problematica che si era instaurata con le Femen, il gruppo di cui lei inizialmente sembrava far parte e poi da cui a un certo punto ha preso le distanze. Quindi volevamo chiederti di commentare insieme quello che appunto le donne, le femministe fanno oggi in questi paesi, perché poi il nostro obiettivo è di ragionare sulla possibilità di costruire, insomma, alleanze, connessioni appunto da una sponda all'altra, e insomma alleanze che attraversino i confini di classe, di appartenenza nazionale, religione, eccetera, no?
C'è un graffito nelle strade del Cairo che secondo me può rendere bene la pluralità di impegno femminista o delle donne in Egitto in questo momento. Questo graffito ritrae due donne, due icone della rivoluzione di gennaio 2011. Una è Alia, la blogger egiziana che ha postato delle sue foto in cui lei ritratta completamente nuda, con solo un paio di calze autoreggenti, un fiocchetto rosso in testa e delle ballerine ai piedi. E l'altra immagine è quella di Samira Ibrahim, la ragazza che l'8 marzo del 2011 era in piazza insieme ad altre donne ed è stata arrestata e sottoposta a un test di verginità all'interno di un commissariato. Samira ebbe poi la forza di denunciare i militari che l'avevano sottoposta a questa violenza.
Inizialmente, anche grazie a un sostegno internazionale cospicuo, Samira era riuscita a ottenere una sua prima rivincita sui militari. L'ultimo processo scagiona i militari. Tuttavia Samira è un'icona per molte donne nel mondo musulmano. Samira, contrariamente da Alia, è velata. Perché questi due personaggi vicino, Alia e Samira, secondo me sono molto indicativi? Perché ci raccontano come donne, come le donne oggi nel mondo arabo agiscono il proprio corpo in maniera diversa e lo usino in maniera diversa come arma politica. Alia, come Amina, la tunisina delle Femen, hanno scelto di utilizzare il loro corpo nudo per fare breccia nella notizia, per attirare l'attenzione e i riflettori nazionali e internazionali sulle loro rivendicazioni, sulle loro di democrazia, di uguaglianza. Altre donne lo scelgono di fare invece velate. Quindi quello che forse più ci hanno insegnato le rivolte arabe, le rivoluzioni arabe, è dover fare i conti con una pluralità di donne, una pluralità di modelli femminili. Basta con lo stereotipo della la donna musulmana che possiamo etichettare sotto un unico immaginario. Le rivoluzioni arabe ci hanno insegnato che le donne musulmane sono tante e hanno tanti vissuti e tante appartenenze.
E con questo direi che possiamo chiudere anche questa puntata di Trasformazioni Femministe, innanzitutto ringraziando tantissimo Renata e Sabrina che sono state qui con noi stasera e dandovi il prossimo appuntamento.
Sì, ci risentiamo martedì 10 dicembre con la terza puntata di Trasformazioni Femministe che sarà dedicata alla letteratura postcoloniale, quindi alle scrittrici africane e italiane, con ospite negli studi di Radio Onda Rossa Caterina Romeo. Allora un saluto a tutte e ci sentiamo il mese prossimo.
Ciao.
Ciao.
Grazie di essere state con noi.